Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera e un caro saluto a tutti voi ascoltatori di Radio Maria. Un saluto a tutti e a ciascuno. Vorrei dare un saluto affettuoso in particolare ai malati, un grande gioia e pace a chi è in casa e anche a chi è in viaggio e magari sta andando in vacanza con la famiglia. Un ricordo particolare ai fratelli e alle sorelle in carcere, e ce ne sono diversi che ci seguono dal carcere. Alcuni li conosco personalmente e li sto pensando, chiamandoli dentro di me per nome in questo momento. Pace a tutti noi che siamo amati dal Signore, lavati dal suo sangue. Siamo alla vigilia della solennità degli apostoli Pietro e Paolo, anzi liturgicamente, con i primi vespri, siamo già entrati in questa solennità. Ho pensato dunque di dedicare questo nostro percorso biblico a Pietro e Paolo, apostoli e pastori della Chiesa. Sono figure a me particolarmente care perché sono anche i patroni della congregazione a cui appartengo, le Suore di Gesù Buon Pastore, e io stessa proprio nella festa del 29 giugno di tanti anni fa ho ricevuto l'abito religioso, il velo, quindi per me è anche una festa particolarmente cara, come del resto per le mie consorelle. Noi guardiamo a Pietro e Paolo come testimoni e modelli di una appassionata sequela di Gesù Cristo, una sequela che si attua nel prendersi cura del suo gregge, per questo li chiamiamo non solo apostoli, ma pastori della Chiesa. E Pietro e Paolo sono icone viventi di un grandissimo amore per Cristo e per la Chiesa, un amore inseparabile, quello per Gesù e per la Chiesa. E mi piace ricordarli con una preghiera semplice, una giaculatoria che vi propongo. Santi Apostoli Pietro e Paolo, insegnateci l'amore a Cristo e alla sua Chiesa. Davvero non c'è dubbio che Pietro e Paolo siano stati dei grandi innamorati di Gesù, ciascuno in modo diverso, ma entrambi fino al martirio. E se nella icona noi vediamo l'abbraccio di Pietro e Paolo, non è certo perché avessero un carattere simile, anzi erano proprio molto diversi, anche nel modo di concepire l'organizzazione della Chiesa, nel modo di intendere, una mentalità diversa, però quell'abbraccio che già troviamo nel racconto degli Atti degli Apostoli, dove Luca ci presenta più le affinità, l'intesa, che non il diverbio tra Pietro e Paolo, perché non dimentichiamo che Paolo ha rimproverato Pietro apertamente, lo dice lui stesso nella lettera ai Galati, dice davanti a tutti, perché evidentemente aveva torto. E Paolo, anche se Pietro è il primo tra gli apostoli, lo rimprovera apertamente, perché così andava fatto. Allora, in che cosa sono però così fortemente uniti, così abbracciati? Perché entrambi innamorati di Gesù, ciascuno in modo diverso, ma entrambi fino al martirio. Paolo dice di sé di essere stato afferrato, ghermito, preso da Gesù Cristo e non può fare a meno di predicarlo. Si sente obbligato a comunicare il Vangelo a tutti. Per San Paolo vivere è Cristo. E la sua passione è che ciascun battezzato viva in Cristo, viva di Cristo, viva con e per Cristo, e non diversamente per Pietro. Pietro che fa esperienza della misericordia di Gesù. Entrambi questi apostoli e pastori, questi due grandi innamorati di Gesù, sono anzitutto accomunati dall'esperienza del perdono da parte di Gesù. Entrambi sono due uomini peccatori perdonati, peccatori che fanno esperienza della misericordia, del perdono. È bello proprio notare che Pietro, dopo aver rinnegato Gesù, è da lui interpellato, una pagina indimenticabile che troviamo nel Vangelo di Giovanni, l'ultimo capitolo, il capitolo 21, siamo ambientati sulla riva del lago o mare di Tiberiade, dico lago o mare perché ad esempio l'Evangelista Giovanni lo chiama sempre mare di Tiberiade. Ebbene, Gesù risorto ancora una volta si manifesta a Pietro e compagni che erano ritornati per così dire alla vita di un tempo, a fare i pescatori. Pietro aveva detto: io vado a pescare. E i suoi amici, che sono Tommaso detto Didimo, cioè il gemello, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli, che quando Pietro dice io vado a pescare, gli dissero veniamo anche noi con te. Allora uscirono, salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva. Ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, cioè era vestito in modo succinto, adatto per la pesca, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontano da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace, che bello, con del pesce sopra e del pane. Gesù disse loro: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. È tutto intessuto di simbolismo questo racconto. I 153 grossi pesci sono un'allusione a tutti i popoli della terra. Secondo la tradizione rabbinica, 153 erano le lingue, i popoli allora conosciuti. L'Evangelista nota: benché fossero tanti questi pesci, la rete non si squarciò. Anche questo è un bellissimo simbolo della Chiesa. La Chiesa è come una rete che è chiamata a contenere tutti i tipi di popoli, di nazioni, di lingue, come quei 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si squarciò, così la Chiesa. Poi è Gesù che prende l'iniziativa e dice: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. E poi ecco di nuovo quello che celebriamo ogni domenica. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta, nota l'Evangelista, che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. E dopo la colazione, quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Ecco, siamo al punto che volevo commentare con voi, perché questa è una domanda davvero imbarazzante. Gesù interpella Simone di fronte agli altri, incluso il discepolo amato, quel discepolo che Gesù amava e che riconosce subito è il Signore. La tradizione della Chiesa, dietro questo discepolo che Gesù amava, ha identificato Giovanni. Ebbene, proprio di fronte agli altri, di fronte a Giovanni che tanto ha amato Gesù, Gesù chiede a Simone: mi ami più di costoro? Immaginatevi Pietro che lo aveva rinnegato. Perché questa domanda comparativa? Perché questo netto confronto con tutti gli altri discepoli? Perché? mi ami di più. Come fa Pietro a dire ti amo di più? Proprio lui, che è l'unico che lo ha rinnegato, al di là di Giuda che lo ha tradito. Si coglie una sottile allusione alla pretesa di Pietro, che nell'ultima cena si era voluto distinguere dagli altri discepoli, ritenendosi capace di amare Gesù più di loro, perché aveva detto: se tutti si scandalizzeranno di te, io no, io non mi scandalizzerò mai. E così è questa affermazione che vi ho appena letto, la trovate nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, verso 33. Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Aveva avuto una pretesa di essere allora quello che ama più di tutti Gesù, perché se tutti ti abbandonano, se tutti si scandalizzeranno, io però no, io ti voglio troppo bene. Ebbene, come potrà adesso rispondere Simon Pietro a Gesù che gli chiede: mi ami più di costoro? Come potrà dire di avere un amore maggiore lui che ha rinnegato il Maestro? E infatti, se fate attenzione, nella sua risposta Pietro lascia cadere il confronto con gli altri discepoli. Non risponde ti amo più di più, dice: certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Ma non dice, sì Signore, ti amo di più, no, no. Pietro ormai è diventato umile. L'esperienza del rinnegamento ha ridimensionato la sua pretesa di essere migliore. E tuttavia Gesù gli chiede un di più di amore, un di più rispetto a coloro che non lo hanno rinnegato. Questo di più richiama la parola del Signore a Simone il fariseo. Vi ricordate quando quella peccatrice entra nella sala del convito dove Simone il fariseo aveva invitato Gesù a pranzo, e questa donna si getta ai piedi di Gesù, li bagna con le sue lacrime, poi li unge con il profumo, li bacia, li asciuga con i suoi capelli, e Simone il fariseo osserva la scena indignato e dentro il suo cuore dice: certamente questo non è il rabbi che viene da Dio, perché se fosse un profeta saprebbe che razza di donna è questa. E Gesù in silenzio lascia che la donna esprima tutto il suo affetto, tutto il suo pentimento, la sua anche gratitudine, i suoi baci, il suo amore. Ma alla fine Gesù interviene e pone una domanda: Simone, ho una cosa da dirti. Certo Signore, di pure. Vi ricordate che fa una parabola? Un uomo aveva due creditori, uno gli doveva una cifra immensa, l'altro una stupidaggine, diremmo noi. Ma nessuno aveva da saldare il debito. Allora il padrone condona il debito ad entrambi. E Gesù conclude dicendo: chi dunque lo amerà di più? E la risposta è immediata: colui al quale è stato perdonato di più, risponde Simone il fariseo. Adesso è Gesù che chiede a Simon Pietro: mi ami di più? Come dire, tu che ora sei stato perdonato di più, sai amarmi di più? Vedete, soltanto la misericordia di Gesù, più grande di ogni tradimento, renderà Simone di Giovanni, cioè Simon Pietro, capace di amare di più e dunque di essere all'altezza del compito pastorale che Gesù il risorto gli affida. Infatti, se Simon Pietro è il pastore di tutta la Chiesa, se gli è chiesto di amare di più proprio per fare il pastore di tutta la Chiesa, è perché il primato di Pietro poggia sul primato dell'amore, non tanto sull'amore di Pietro per Gesù, ma sull'amore di Gesù per Pietro. Allora, sulle rive del mare di Tiberiade, del lago di Galilea, Simon Pietro fa l'esperienza del perdono di Gesù e può rispondere di nuovo: mi ami? Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Simone di Giovanni, mi ami? Tu lo sai che ti voglio bene. Pasci, risponde Gesù. Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. E alla fine gli dà un imperativo. Seguimi. Cioè, non accontentarti del bene che mi vuoi, ma continua a camminare dietro di me. E sarà proprio camminando dietro di me, nella sequela umile, che il tuo amore diventerà più grande, crescerà e passerà da quel volermi bene a quel agape, all'amore pieno, capace di donare la vita come io l'ho donata per te. E infatti anche Pietro diventerà capace di amare Gesù di più, fino al martirio. E sappiamo che il martirio di Pietro è molto simile al martirio di Gesù. Anche Pietro è stato crocifisso. Secondo la tradizione, è stato crocifisso con i piedi in su proprio perché si riteneva indegno di essere crocifisso alla maniera di Gesù e dunque con il capo in giù, con gli occhi cioè rivolti in alto verso il suo Signore. Penso che Papa Francesco domani all'Angelus parlerà senz'altro di San Pietro, perché sia la prima lettura della festa di domani, dagli Atti degli Apostoli, parla di Pietro, parla di come Pietro viene liberato da un angelo mentre era in carcere e mentre tutta la Chiesa di Dio rivolgeva al Padre per lui una preghiera incessante. Sentite domani. O chi è andato a messa ha già sentito dagli Atti degli Apostoli la prima lettura della festività del 29 giugno, della solennità di Pietro e Paolo, ci presenta dal capitolo 12 degli Atti degli Apostoli la liberazione di Pietro dal carcere. Era stato gettato in carcere dal re Erode, il quale pensava proprio di ucciderlo dopo la Pasqua. Dunque anche Pietro viene gettato in carcere, viene preso durante la festa, dice, erano gli azimi, cioè la settimana pasquale. E Pietro era tenuto in prigione mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui. È quello che dovremo continuare a fare. Una preghiera incessante per Pietro. Certo. Pietro in quel caso era in una situazione di tribolazioni, era carcerato, ma Papa Francesco ce la continua a chiedere la preghiera, pregate per me, ci dice, ne ho tanto bisogno. E dunque ecco, in questa festività dei santi apostoli Pietro e Paolo dobbiamo essere questa chiesa che fa salire incessantemente a Dio la preghiera per Pietro e questa preghiera che sale incessante a Dio dalla Chiesa per Pietro e il Signore l'ascolta, manda l'angelo a liberare il suo apostolo Pietro dal carcere, anche se c'erano quattro picchetti di soldati, quindi quattro picchetti di quattro soldati, vale a dire 16 soldati, gli angeli non hanno mica paura di tutti questi soldati, e neppure delle catene. Si presentò un angelo del Signore, una luce sfolgorò nella cella, egli toccò il fianco di Pietro, l'angelo, lo destò e disse: alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo a lui: mettiti la cintura, legati i sandali. E così fece. L'angelo disse: avvolgiti il mantello e seguimi. E Pietro uscì. E prese a seguirlo, ma non si era accorto, non si rendeva conto che era realtà ciò che gli stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva di aver avuto una visione ed era realtà. E troverà poi la chiesa riunita in una casa. Quale casa? Quella presieduta da una donna, Maria. La comunità cristiana era riunita nella casa di Maria. Non parliamo della Madonna, non ci dice che era la casa di Maria, la madre di Gesù, ma Maria, la madre di Giovanni Marco, quel Marco che sarà poi compagno di Paolo, di viaggio dell'Apostolo San Paolo. E allora adesso vorrei, dopo magari un breve stacco musicale, passare a parlare di San Paolo, perché rispetto a Pietro lo conosciamo forse meno, e sia Paolo che Pietro hanno fatto esperienza grande della misericordia del Signore. Ciò che li accomuna è anzitutto l'esperienza della misericordia. Entrambi sono perdonati, sono dei peccatori perdonati, come ama dire anche Papa Francesco di sé. L'esperienza, dice Papa Francesco, più profonda, la mia identità più profonda è questa: so di essere un peccatore, ma un peccatore perdonato. Così è stato di San Pietro, così è stato di San Paolo. Da persecutore è diventato il più grande degli apostoli, l'evangelizzatore più appassionato. E questo perché? Ma perché ha fatto esperienza della misericordia del Signore, che gli appare sulla via di Damasco e trasforma le tenebre interiori, in una grande luce, una luce sulla via di Damasco. Uno stacco musicale e poi entriamo nella storia meravigliosa dell'Apostolo Paolo.
Pietro, guardami, io vado al Padre, tu rimani qui, conferma.
Ecco, dopo questo bellissimo canto dedicato a Pietro, al suo appassionato amore per Gesù, voglio entrare in merito alla figura di San Paolo e intitolare questa seconda parte della nostra conversazione Luce sulla via di Damasco. Noi cristiani, il cristianesimo non potrà mai dimenticare ciò che è accaduto sulla strada di Damasco, perché senza la conversione di Saulo, Paolo, il cristianesimo non sarebbe quello che è. Il più accanito e intelligente persecutore è trasformato in apostolo. Solo il risorto poteva tanto e lo ha fatto. Luca è così consapevole della rilevanza di ciò che è accaduto da ricordarlo tre volte. Nel libro degli Atti degli Apostoli, il racconto della conversione di San Paolo, la parola conversione per sé non è la parola giusta, Paolo non attribuisce mai questa parola a se stesso, non parla di conversione, però insomma, se la intendiamo bene, è anche utile per esprimere ciò che è stato accaduto. In ogni caso, l'incontro di Paolo con il risorto è raccontato tre volte negli Atti degli Apostoli, al capitolo 9, poi in due discorsi di difesa che Paolo fa di sé di fronte ai giudei di Gerusalemme, in Atti al capitolo 22, e poi davanti al re Agrippa, in Atti al capitolo 26. Dunque, tre volte ci è raccontato questa esperienza di Paolo sulla via di Damasco, Atti 9, Atti 22, Atti 26. Io qui vorrei soffermarmi brevemente sul primo racconto, che muove da una premessa, questa: che Saulo si presenta dal sommo sacerdote e ottiene l'autorizzazione per condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti alla via. Spiego questa parola. Non erano ancora chiamati cristiani i discepoli di Gesù. Non si parlava di cristianesimo. Venivano chiamati così i discepoli di Gesù, i discepoli della via, i seguaci della via. Via con la V maiuscola, hodos in greco. Perché Gesù ha detto di sé: io sono la via, e il cristianesimo è una via, cioè non è una dottrina, È un modo di vivere, una via intesa proprio come un comportamento, una strada. Il cristianesimo è una strada. E proprio sulla strada Paolo incontra Gesù. Paolo era un inquieto ricercatore della giustizia. Cercava la giustizia, cercava la santità. Per questo dico non è adeguato usare la parola conversione, perché noi quando parliamo uno si è convertito, che cosa intendiamo? O intendiamo che non credeva in Dio e a un certo punto invece diventa un credente, quindi è passato dall'ateismo alla fede o dall'ignoranza di Dio alla conoscenza di Dio, oppure si è convertito perché magari aveva una vita dissoluta e poi a un certo punto aderisce al Vangelo e si comporta molto secondo il Vangelo, quindi ha cambiato il suo modo di vivere. Bene, allora occorre dire che Paolo non si è convertito in questo senso. Primo, perché San Paolo credeva in Dio. San Paolo crede nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio della Bibbia, e noi entriamo dentro questa fede. E secondo, San Paolo non era un peccatore come intendiamo noi, ma anzi era un giusto, viveva, potremmo dire, come un religioso ad alta tensione. Paolo cercava il volto di Dio come scopo supremo della sua vita, lo cercava con passione e in stretta osservanza della legge mosaica. E allora perché tanta violenza nei confronti dei credenti in Gesù Cristo? Cosa aveva intravisto San Paolo di tanto pericoloso in quel gruppo di fedeli che, sociologicamente parlando, erano proprio irrilevanti? Perché si comportava così diversamente dal suo stesso maestro, che era anche lui un fariseo, il rabbi Gamaliele? Paolo dice di essere cresciuto ai piedi di Gamaliele, eppure il rabbi Gamaliele era molto aperto e tollerante, mentre il suo discepolo Saulo era un fanatico. Allora, che cosa aveva intravisto Paolo di così pericoloso nei cristiani, nei seguaci della via, da volerli eliminare? Perché? Aveva visto bene, nel senso che andavano eliminati come già Stefano, perché secondo lui destabilizzavano l'intero sistema salvifico giudaico. In che senso? Perché diversamente da quello che riteneva lui, che faceva di tutto per essere giusto secondo la legge, i discepoli di Gesù ritenevano di ricevere la giustizia, la santità da Gesù stesso, che è morto, risorto per la nostra salvezza, quindi per la nostra giustificazione. Paolo, vi dicevo, non usa mai il termine conversione per parlare di ciò che gli è accaduto sulla via di Damasco. Si presenta, ritiene di essere un graziato al quale Dio ha rivelato gratuitamente il figlio suo Gesù affinché lo annunciasse ai pagani. Neppure San Luca, nei tre racconti degli Atti degli Apostoli, usa mai il termine conversione, anche se si trattò indubbiamente di una svolta nella vita di Paolo, anzi non solo una svolta, un terremoto. E il racconto di Atti al capitolo 9 ci presenta uno schema che ruota attorno alla domanda centrale sulla bocca di Paolo: chi sei, o Signore? Adesso vi leggo del capitolo 9 i versetti dal 3 al 9 e vi accorgerete che questa domanda, chi sei, o Signore, è proprio al centro, tanto che il racconto potrebbe essere disposto in una forma concentrica. Tutto è ambientato per strada durante il viaggio. Mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce. Caduto a terra, non si parla di cavalli, caduto a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Risposta: «Io sono Gesù che tu perseguiti». Guardate che già qui noi siamo a un punto fondamentale. Saulo non stava perseguitando Gesù, nel senso che Gesù era già stato perseguitato, era già stato torturato, incoronato di spine, crocifisso. Saulo lo sapeva bene che Gesù era stato messo in croce. Questo non faceva problema. Non c'è bisogno di credere che Gesù è stato crocifisso. Era all'ordine del giorno, lo si sapeva. Quello che Paolo non poteva accettare era che il crocifisso è risuscitato. Questo Paolo lo riteneva impossibile, una cosa inventata dai seguaci della via. Ora si sente dire: «Io sono Gesù che tu perseguiti». Un'altra sottolineatura: Gesù avrebbe potuto dire: «Io sono il figlio di Dio che tu perseguiti, io sono il Messia». Niente di tutto questo. Quello che noi troviamo sulla bocca di Pietro, nel Vangelo che leggeremo domani, la gente ti dice che io sia, e poi: «Ma voi chi dite che io sia?» Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, cioè tu sei il Messia, il figlio di Dio. E Gesù, prendendo queste parole, avrebbe potuto dire, apparendo a Saulo: «Io sono il figlio di Dio, io sono il Messia». E invece no, «Io sono Gesù». Ma sapete che questa è una cosa stupenda? Perché ci può sembrare strano, ma mai Gesù si presenta dicendo chiaramente così: «Io sono Gesù». Cioè Gesù si rivela a Paolo nella sua concretezza, nella sua storicità, con il suo nome personale: «Io sono Gesù che tu perseguiti». Ma come? Qui Paolo intuisce una cosa: che Gesù e i suoi seguaci, i discepoli di Gesù, dunque noi, siamo una cosa sola con Gesù. Perché appunto Saulo non stava perseguitando Gesù, stava andando a Damasco per prendere i seguaci di Gesù e portarli in carcere perché fossero uccisi. Quindi, cosa intuisce qui? Che Gesù fa corpo coi cristiani, che Gesù e i credenti in lui fanno una cosa sola, e nascerà qui quella bellissima concezione di Chiesa che è propria dell'Apostolo Paolo. La Chiesa è il corpo di Cristo. Noi siamo abituati a chiamare l'Eucaristia corpo di Cristo, e quando riceviamo l'Eucaristia ci viene detto corpo di Cristo. Ma per Paolo corpo di Cristo è anzitutto la Chiesa, e l'ha capito sulla via di Damasco, l'ha capito quando Gesù gli dice: «Io sono Gesù che tu perseguiti». Ah, allora Gesù fa corpo con i cristiani, è tutt'uno con loro, si identifica. A questo punto, quando sente questa risposta: «Io sono Gesù che tu perseguiti», sente poi: «Tu alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Guidandolo per mano lo condussero a Damasco. Non so se vi siete accorti, ma ci aiutiamo insieme a evidenziarli. C'è in questo breve brano tutta una serie di contrasti che oppongono la luce alla cecità. Una luce lo avvolse e poi, aperti gli occhi, però alla fine non vedeva nulla. Oppone il cielo alla terra: una luce dal cielo lo avvolse e lui però cade a terra. E poi c'è un altro contrasto: Paolo andava a Damasco per condurre a Gerusalemme i seguaci di Gesù, ed ecco che lui, che era partito da Gerusalemme per condurre in catene i discepoli di Gesù, si trova, Paolo, si ritrova lui stesso ad essere condotto per mano. Vedete alla fine che cosa abbiamo sentito. Aperti gli occhi non vedeva nulla e prendendolo per mano, coloro che erano in viaggio con lui, prendendolo per mano lo condussero a Damasco. Ecco, lui si era messo in strada sulla via di Damasco per condurre a Gerusalemme i seguaci di Gesù. E che cosa accade? Paradosso, che è lui che viene condotto, preso per mano e portato a Damasco. Dunque Paolo si ritrova ad essere lui stesso condotto per mano, accecato dalla luce del risorto che lo aveva avvolto di luce come un abbraccio. E ci tengo a rimarcarlo, Gesù non si qualifica, Cristo non dice io sono il Messia, non dice io sono il Figlio di Dio, non fa appello a titoli messianici, ma al suo nome personale, quello che lo identifica storicamente, sono Gesù. È Gesù che tu perseguiti. E dunque questo porta Paolo a rovesciare il rapporto. E Paolo è folgorato da una intuizione. Gesù si identifica con i suoi discepoli e dunque la Chiesa è il corpo di Gesù, è la sua concretezza relazionale. Paolo svilupperà in modo originale questa intuizione nelle sue lettere ai Corinti e ai Romani, dove troviamo proprio la teologia della Chiesa, corpo di Cristo. Poi Paolo, condotto dai suoi compagni a Damasco, rimane 3 giorni senza vedere, accecato per la troppa luce. Si può rimanere accecati per troppa luce, folgorato, abbagliato. 3 giorni senza vedere e anche senza mangiare. Perché 3 giorni di buio e 3 giorni di digiuno? Penso che implicitamente quei 3 giorni, drin drin, sono come un rinvio a che? Ai 3 giorni di Gesù nel sepolcro. 3 giorni e poi si rinasce, no? E così Paolo, quei 3 giorni di cecità, deve morire in quei 3 giorni l'uomo vecchio per poi rinascere. Ci sarà dopo il battesimo è la sepoltura nella morte di Cristo per risorgere con lui a vita nuova. A questo punto, bene, io per chi volesse approfondire, mi permetto di rinviare a un mio piccolo libro di commento agli Atti degli Apostoli intitolato Come lingue di fuoco. L'immagine va subito alla Pentecoste, come lingue di fuoco. E Paolo sperimenta questa lingua di fuoco, questo spirito di Pentecoste nel suo battesimo. Cosa sarà stato per Paolo il battesimo? Se lo dice nelle sue stesse lettere, Paolo riacquista la vista, non solo, quando viene battezzato gli cadono simbolicamente delle squame dagli occhi, cioè tutto ciò che gli impediva di riconoscere la vera identità di Gesù. Dio si rivela così a Paolo, gli toglie il velo che gli copriva gli occhi e gli impediva di riconoscere in Gesù il Messia. Ma c'è di più: nel suo battesimo Paolo fa l'esperienza di essere immerso, una full immersion, un bagno integrale, potremmo dire, nella morte e risurrezione di Gesù. Lui stesso, nella lettera ai Romani, Paolo ci presenterà il battesimo proprio così. Non sapete voi che quanti siete stati battezzati in Cristo, siete stati immersi nella sua morte e sepolti con lui e poi risorti con lui. Quindi il battesimo è una immersione nella morte e nella risurrezione di Gesù. E perciò Paolo potrà dire di sé: vivo, ma non più io vivo, non più io, vive in me Cristo. E a questo punto vorrei fare una sorta di come dire, di ingresso nell'intimità di Paolo, di entrare dentro questo suo animo di innamorato di Gesù, lui che ha fatto l'esperienza di essere perdonato, di essere afferrato, dirà ghermito, proprio preso nel pugno del Cristo, afferrato, tenuto in pugno, dirà io corro, sono stato preso da Cristo e corro, non mi sento un arrivato, ma corro, perché sono stato conquistato da Cristo e allora corro per conquistarlo a mia volta. Ecco, afferrato da Cristo, corro. E dove ha trovato Paolo l'energia per camminare tanto? Ma quanti viaggi, quanti chilometri? Dove ha trovato la forza per affrontare tanti rischi, pericoli, sopportare molte prove e ostilità? Lapidato, flagellato, in carcere, e questo bisogno di farsi tutto a tutti per predicare il Vangelo. Guai a me se non predico il Vangelo, perché per questo il Cristo mi ha chiamato e mi ha afferrato, perché per me è un dovere predicare il Cristo. Ecco, Paolo nelle sue lettere ci lascia dei testi autobiografici che potremmo chiamare le confessioni di Paolo. Noi conosciamo le confessioni di Sant'Agostino. Mi piacerebbe dire qualcosa su quelle che potremmo chiamare le confessioni di San Paolo. Piccoli passi autobiografici dai quali traspare un amore intenso, totale, appassionato. E anzitutto sulla bocca di Paolo c'è sempre la confessio laudis, cioè la confessione di lode. Noi diciamo Paolo è stato un persecutore, e lui lo sa bene. Lo dice apertamente, io non sono neanche degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Cristo, ero un accanito persecutore della Chiesa di Dio. Eppure sulla bocca di San Paolo non trovate mai mea culpa, mea maxima culpa, non incomincia Paolo così mai, ma come si confessa San Paolo? Sulla bocca di Paolo anzitutto c'è la confessio laudis. Mi viene in mente quando il Cardinal Martini insegnava come proprio confessarsi, ci insegnava a partire sempre così, dalla confessio laudis. Anzitutto per fare una buona confessione bisogna riconoscere l'opera di Dio in noi, cominciare a rendere lode a Dio per la sua misericordia, per la sua bontà, perché io sono peccatrice, ma lui mi ha perdonato, e dunque lode e gloria, benedizione al mio Dio. E Paolo incomincia sempre con questa confessio laudis, con il rendimento di grazie. Sentite come si esprime quando racconta la sua esperienza sulla via di Damasco, perché prima abbiamo letto dagli Atti degli Apostoli, ma negli Atti degli Apostoli è Luca che scrive, mentre quando Paolo scrive le sue lettere, le scrive lui di suo pugno, ad esempio la lettera ai Galati, e nella lettera ai Galati Paolo si esprime così, quando dice è piaciuto a colui che mi ha scelto, chiamato, fin dal grembo materno, fin dal grembo di mia madre, quando gli è piaciuto rivelare a me il figlio suo perché lo annunciassi ai pagani. Per Paolo tutto ha origine dall'iniziativa gratuita di Dio. Nel suo progetto d'amore Dio gli ha rivelato il figlio suo perché Paolo lo annunciasse ai non credenti, ai pagani. E nell'incontro con Gesù sulla via di Damasco, Paolo scopre la sua vocazione, la sua missione. Ecco, per lui più che una conversione è stata una vocazione, una missione. Ha scoperto il meraviglioso progetto che Dio aveva in grembo fin dall'eternità. Finché era ancora nel grembo della sua mamma, Dio lo aveva scelto per annunciare il figlio suo, il Vangelo, ai pagani. Allora cosa fa Paolo? Paolo confessa anzitutto la grazia, il primato dell'amore di Dio. Confessa che quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ditemi voi se non merita lode, benedizione, rendimento di grazie. Paolo è il teologo della grazia e Paolo questo confessa, la grazia, il primato dell'amore di Dio, il quale mostra la grandezza del proprio amore in questo, che mentre noi eravamo ancora peccatori, Gesù è morto per noi. E allora, se Gesù è morto per me, quando io ero ancora peccatrice, quando neppure lo conoscevo, dirà Paolo, come non posso sperare, come che ora mi dia tutto quello di cui ho bisogno? Se Dio mi ha amato tanto da dare il suo figlio quando io ancora ero peccatore, come non mi darà col figlio suo ogni bene? Dunque lode, benedizione, rendimento di grazie, perché Dio ci ha scelti per essere santi e immacolati nell'amore, predestinandoci a essere suoi figli. Sono sempre parole di Paolo. E se noi diamo un'occhiata all'inizio delle lettere di Paolo, troveremo che tutte le lettere di Paolo cominciano sempre così, con il ringraziamento. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, scrive ai Tessalonicesi. E poi, io ringrazio sempre il mio Dio per voi, scrive ai Corinti, per la grazia che vi è stata data in Cristo Gesù. E ai Filippesi, ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. Lascio ancora un momento di stacco musicale, perché mi hanno detto i carissimi Claudio ed Elisa che hanno scelto dei canti molto belli, e allora voglio che vi facciano sentire, e intanto che li sentite voi ricordate che dentro il cuore dobbiamo maturare, far fiorire anzitutto il ringraziamento, perché proprio Paolo, che è stato afferrato dall'amore di Cristo, ha sempre sulle labbra la confessio laudis, la confessione di lode, di ringraziamento, e ci insegna a lodare e a ringraziare Dio gli uni gli altri, proprio per le meraviglie che il Signore fa in ciascuno di noi. Stacco musicale.
Un giorno me ne stavo in riva al mare, e tutta un tratto un uomo mi ha chiamato. Mi son voltato indietro per guardarlo, quanto splendore c'era nel suo volto. Era Gesù, il Salvatore, il Redentore, che Dio mandò. Era Gesù.
Ancora riprendiamo la nostra conversazione per chi si mettesse in sintonia con Radio Maria in questo momento. Ricordo che stiamo parlando di Pietro e Paolo, apostoli e pastori della Chiesa. Nella prima parte della nostra conversazione ho presentato la figura di Pietro, il suo grande amore per Gesù e soprattutto la sua esperienza dell'amore di Gesù, la sua esperienza di essere perdonato e amato dal Signore nonostante lo avesse rinnegato per 3 volte. E poi abbiamo parlato di Paolo. Paolo, anche lui afferrato da Cristo, luce sulla via di Damasco. E quindi Pietro e Paolo sono due apostoli che hanno maturato anzitutto l'esperienza dell'amore misericordioso del Signore, peccatori perdonati. E dicevo poco prima dello stacco musicale che l'apostolo Paolo fa di tutto un rendimento di grazie. Anzitutto sulla sua bocca, nelle sue lettere, è la confessio laudis, cioè la confessione di lode, la confessione di ringraziamento. Basta dare un'occhiata, dicevo, alle lettere di Paolo, all'inizio delle lettere, per renderci conto che il ringraziamento è sempre la prima parola. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi, ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho per voi. E ora vorrei fare questo ultimo percorso, dalla confessio spei alla confessio amoris. Traduco: dalla confessione della speranza alla confessione dell'amore. Questo è Paolo. Paolo, in quel tu per tu con il risorto sulla via di Damasco, un tu per tu che è stato una sorta di terremoto, un capovolgimento di vita, sperimenta che tutto ormai è relativo. Tutto ciò che prima esercitava fascino su di lui, adesso lui lo giudica una perdita, lo valuta come spazzatura. Guardate che è interessante, perché non c'è bisogno che Gesù gli dica va, vendi e poi seguimi, come fa ad esempio con il giovane ricco. No, non c'è bisogno, perché San Paolo lo fa spontaneamente. Come il mercante della parabola che racconta Gesù, la parabola del mercante che trova la perla preziosa e allora va, vende tutto quello che ha per acquistare quella perla, così fa San Paolo. Senza che nessuno glielo chieda, vende tutto, perché ha trovato la perla, ha incontrato l'amore. E più che i beni materiali, le ricchezze di cui Paolo si libera riguardano quei privilegi e titoli di onore a cui teneva tanto e che elenca lui stesso. Nella lettera ai Filippesi, una delle lettere più appassionate di San Paolo, al capitolo 3, San Paolo scrive così ai Filippesi, per capire quelli che erano i titoli di onore a cui lui teneva e che ha ritenuto poi secondari, addirittura spazzatura. Sentite, questo per lui era un privilegio: circonciso l'ottavo giorno, come Gesù, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, come il re Saul, ebreo da ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo, persecutore della Chiesa. Per lui era un titolo d'onore, dice, superavo tutti, irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge. Dunque, irreprensibile, capite che cosa vuol dire? Era un osservante, ma un osservante che i religiosi d'oggi, dice, quando osservano la legge. Paolo li batteva tutti quando osservava la regola in modo perfetto. Ma continua: quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo. Vedete, Paolo valuta ormai tutto alla luce di Gesù, si immedesima con la passione di Gesù, desidera essere pienamente solidale, partecipare alle sofferenze di Gesù, diventandogli conforme nella morte con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Per cui San Paolo vive per primo ciò che insegna, fa propri i sentimenti di umiltà e di obbedienza del Cristo, il suo volontario abbassamento, diremmo la sua kenosi, il suo essere per gli altri, e questo proprio con un forte senso ecclesiale, nella stessa prospettiva d'amore di Gesù, tanto che può dire, anche se il mio sangue deve essere versato in libagione sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, Io sono contento. E proprio questo brano lo sentiremo domani nella lettera, nella seconda lettura, la lettera di Paolo all'Apostolo Timoteo, la seconda lettera di San Paolo a Timoteo, dove Paolo dice: carissimo, quanto a me, il mio sangue sta ormai per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vene. Bene, e anche nella lettera ai Filippesi dirà che il mio sangue può essere versato in libagione, e anche qualora, cioè, io dovessi versare il sangue per voi, io sono contento di farlo. Questo è Paolo, capite? E poi speranza perché? Ma perché Paolo non si ritiene un arrivato, ma si ritiene uno che corre, e non più come un tempo all'inseguimento della perfezione indicata dalla legge, ma al seguito di Gesù, fortemente attratto dal suo amore. Mi sforzo di correre, scrive ai Filippesi, per conquistare Gesù, perché anch'io sono stato conquistato, ghermito da Gesù Cristo. Paolo corre, corre, e chi corre? Corre chi ha in cuore una meta, corre chi ama. Vi ricordate anche dopo la risurrezione, quando Pietro corre al sepolcro, ma Giovanni corre di più, arriva per primo, e Sant'Agostino dice: corre di più chi ama di più. Ora Paolo corre. Corre perché ama Gesù, e scrive ai Corinti: io corro, ma non come chi è senza meta, faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo, e perché non succeda che dopo avere predicato agli altri venga io stesso squalificato. Bellissimo, bellissimo. Vedete che Paolo fa come dello sport, si esercita, fa allenamento, si sottopone a dieta e disciplina. Occorre training perché un corridore possa diventare un vincitore. Tanti si mettono in corsa, incominciano magari anche il giro d'Italia in bicicletta, ma uno batte per primo il traguardo, no? E dunque Paolo si esercita perché un corridore possa diventare un vincitore, c'è bisogno di molta disciplina, c'è bisogno di un training. Ed ecco, il correre di Paolo è decisamente teso alla meta, la sua disciplina è mirata. Correre per lui è un'esigenza del cuore, un bisogno dell'anima affascinata e afferrata da Gesù. E per concludere, la confessio amoris, cioè la confessione di amore. Se moriamo, scrive Paolo a Timoteo, noi moriamo con lui. Se moriamo con lui, vivremo anche con lui. Se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo. Paolo guarda alla morte con occhi nuovi e invita a non affliggersi come quelli che non hanno speranza. Noi sappiamo, scrive ai Corinti, che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani di uomo, una dimora costruita da Dio stesso. E perciò sospiriamo, desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste. E Paolo questo desidera, essere rivestito pienamente di Cristo, il quale, dice, mi ha amato e ha dato se stesso per me. L'amore del Cristo ha condotto Paolo a un progressivo esproprio di sé. Non c'è un interesse di Paolo accanto a quello di Gesù, ma tutta l'energia, la passione di Paolo, tutto converge in Cristo. Per me, dirà, vivere è Cristo. Non sono più io che vivo, vive in me Cristo. Siamo al vertice della mistica a questo punto. Paolo mistico. E questa mistica, cioè l'unione piena di Paolo con Gesù, coincide con la sua confessione di amore. Per me vivere è Cristo, vivo ma non più io, vive in me Cristo. Mi ha amato, Gesù mi ha amato e ha dato me stesso per me, se stesso per me. Concludo con questa sottolineatura. Noi ci ricordiamo le parole di Gesù a Nicodemo in quel bellissimo colloquio notturno. Gesù dice a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Qualche volta, parlando in diretta così ai fratelli e alle sorelle che mi ascoltano, amo fare questa sottolineatura. Attenti che quando diciamo Dio ha tanto amato il mondo, dobbiamo includere noi stessi. Non è che Dio ha tanto amato il mondo, cioè tutti gli altri, anche te, anche me. San Paolo l'ha capito così bene che fa di quel principio universale, Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, fa un principio personalizzato. Dio ha tanto amato me, dilexit me, ha amato me e ha dato se stesso per me. Ecco, diciamolo anche noi dentro di noi, facciamo nostra questa confessione di amore di San Paolo. Il modo per onorare Paolo e Pietro è proprio quello di far nostra la loro fede. Ebbene, la fede di Paolo non è astratta, è molto concreta e si traduce in questa dichiarazione di amore, dell'amore di Gesù per lui, dilexit me, ha amato me, proprio me. Io che ero il suo persecutore, ha amato me e ha dato se stesso per me. Se io dico queste cose e le dico al mio cuore, immancabilmente mi scendono le lacrime. Ha amato me che sono una peccatrice, ha dato se stesso per me, come non rispondere all'amore con l'amore? E dunque, se ha amato proprio me, se ha perdonato il mio peccato, ecco che allora tutto quello che mi è dato come tempo, che mi è dato come opportunità, dovrà essere, potrà essere una risposta d'amore. Grazie per avermi ascoltato, ora sono io che mi metto in ascolto delle vostre domande.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera sorella, sono Antonio e chiamo dalla... Sono Antonio dalla provincia di Napoli. Buonasera,
buonasera Antonio.
Io l'ascolto sempre, molto volentieri. E ho chiamato, mi è piaciuto richiamarla perché nessuna domanda specifica, volevo solo ringraziarla per la chiarezza, per la semplicità, per l'efficacia con cui le sue parole arrivano al nostro cuore, perché veramente ci fa comprendere, ci fa vedere le cose che dice. Questo è un dono che lei ha. A me dispiace solo che purtroppo io sono un ipovedente, insomma, ho la mia autosufficienza, però per la lettura trovo molta difficoltà. Però io sto facendo questa operazione, i buoni libri cerco di regalarli a chi ci vede e poi cerchiamo in qualche modo di parlarne insieme. Quindi se lei ha qualche libro in merito all'argomento di questa sera, le sarei grato se me lo potesse suggerire, come farlo per averlo, in modo che io lo regalo a qualche parente e sono contento io per loro quando loro leggono queste cose, io non lo posso fare. E poi l'unica
grazie Antonio, sei molto caro.
L'unica osservazione che volevo... Sì. Sulle cose che le ha detto, la cosa che più mi è piaciuta, io come cattolico credente, ormai sono nonno, ho un'età, e quando il Signore dice a Paolo: perché mi perseguiti? Cioè mi sono sentito pure stasera come i 12 apostoli che sono in viaggio e che sono una cosa con Gesù Cristo, cioè lui dice tu stai perseguitando loro, ma è come se tu perseguitassi me. E quindi noi anche peccatori, noi anche sulla strada di questo pellegrinaggio terreno, dobbiamo sempre sentirci appartenenti a Cristo che ci perdona ed è misericordioso con noi. Grazie.
Antonio, ti ringrazio tantissimo di questa tua risonanza, ti ringrazio anche proprio per l'apostolato che fai divulgando la buona stampa. Io sono una figlia del beato Giacomo Alberione che ha voluto dare alla famiglia Paolina proprio l'apostolo Paolo come patrono, e in particolare alla mia congregazione anche Pietro e Paolo. Allora, come Paolina sento l'importanza non solo di scrivere, ma ovviamente di diffondere la parola. Se tu vuoi farlo, io ti posso segnalare anzitutto questo libretto, Come lingue di fuoco, comunicare la parola secondo gli Atti degli Apostoli, e troverai negli ultimi due capitoli, in particolare la conversione, meglio la narrazione dell'esperienza di Paolo sulla via di Damasco, l'abbiamo chiamata luce sulla via di Damasco, e poi queste confessioni di Paolo, cioè i suoi testi autobiografici. Questo libro è stato pubblicato dalla editrice San Paolo. Per quanto riguarda invece la figura di Pietro, che ho presentato il capitolo 21 di Giovanni, quel mi ami più di costoro, e la sfida a continuare a seguire, segui e pascimi, allora questo lo puoi trovare in due volumi appena usciti, il primo l'anno scorso, il secondo quest'anno, sul Vangelo secondo Giovanni, Amore fino all'estremo, è pubblicato dalle edizioni Messaggero di Padova, quindi Elena Bosetti, Vangelo secondo Giovanni, edizioni Messaggero di Padova. Grazie, passiamo a una seconda domanda se c'è.
Pronto?
Sì, pronto.
Oh, sorella, carissima sì. Sorella, la ringrazio, stavo per venire quando sentite quella musica di Gesù. Sto venendo, c'è il cuore che mi batte. Mi deve credere, io non ho mai preso la Bibbia.
Deve ringraziare Claudio e Elisa.
Io sentivo Gesù nel mio cuore.
Benissimo.
Lo sentivo. Sentivo che mi abbracciava, che mi stringeva. La voglio ringraziare di cuore.
Grazie.
A quei ragazzi che hanno messa.
Grazie.
Tutta la parte del Vangelo che è meravigliosa. Lei poi ha un dono d'amore per dare le parole di Gesù. Ma sei fantastica. Ringrazio a lei e ringrazio a quel rappresentatore che mi ha messo in linea. È stato tanto delicato. La ringrazio e che Dio vi benedica a tutti. Sono una mamma di 8 figli.
Grazie. Oh, complimenti. Complimenti. Benedizione, pace e gioia anche proprio per intercessione dei grandi, grandissimi apostoli Pietro e Paolo. Il loro abbraccio ti avvolga. E grazie per voi carissimi Claudio ed Elisa che avete scelto i brani musicali che hanno toccato il cuore. Non c'è che da rallegrarsi e lodare Dio. Se c'è un'altra domanda ascolto volentieri.
Pronto?
Buonasera.
Elena. Mi chiamo Alessandra, sono da Milano.
Buonasera Alessandra.
Con molta attenzione, veramente è sempre molto chiara e da molto, veramente. E volevo dire questa cosa, volevo chiederle questa cosa, ma c'è una predisposizione, secondo lei, per diventare innamorati di Gesù? così come San Paolo dice, perché a me è accaduto, grazie a Dio, questo, e la mia preghiera è sempre quello di non perdere la fede, la prima cosa, la cosa a cui tengo di più, però delle volte mi chiedo cosa ho fatto di buono per ricevere questo dono, e mi sembra di non aver fatto un granché, e quindi non capisco perché persone anche migliori di me che hanno fatto delle grandi cose. Però una volta ho sentito Padre Livio che diceva che i protestanti pensano che ci sia una predestinazione, e questo è sbagliato.
Allora, Alessandra, se ho ben capito, tu leghi la parola predestinazione ad amare Gesù. Questo mi è piaciuto. Non hai parlato predestinazione per la salvezza come abitualmente viene posta la domanda, soprattutto quando la domanda è posta magari da fratelli e sorelle che pongono la domanda dietro una certa catechesi, anche come tu dicevi protestante, non è certo formulata come hai fatto tu, predestinazione per amare Gesù. Allora io voglio rispondere alla tua domanda, perché il tuo modo di esprimerti non è sempliciotto, è profondo. Predestinazione per amare Gesù, sai qual è secondo me? L'esperienza proprio della misericordia. È predestinato in questo senso, cioè chi è più predisposto a sentire l'amore per Gesù? Chi ha fatto esperienza più grande della misericordia? Per questo nella prima parte dell'intervento della nostra conversazione questa sera, quando ho parlato di San Pietro e che Gesù gli dice, facendo appello ironicamente forse anche, con allusione sottile a «mi ami di più di costoro», può dire così Gesù perché Simon Pietro aveva avuto la presunzione di amare di più, anche se tutti ti abbandonassero, io però no. Ora Gesù gli dice, mi ami più di costoro. Ebbene, Pietro potrà fare un'esperienza di amore più grande proprio perché, avendo rinnegato Gesù, fa un'esperienza di misericordia. Sentendosi amato e perdonato, c'è, vedi, un di più di amore che noi dovremmo attivare ogni giorno, proprio perché ogni giorno siamo sempre più perdonati e allora possiamo sempre di più amare. Quindi una predisposizione può essere quella di avere consapevolezza che siamo peccatori, e peccatori lo siamo proprio tutti. Quindi nella misura in cui ci rendiamo conto del nostro peccato, possiamo fare spazio all'amore di Dio per noi e al nostro amore per Lui. Forse c'è tempo per qualche altra domanda o risonanza.
Pronto?
Sì?
Pronto, senta, sono Luigi da Pistoia. Volevo ringraziarla innanzitutto.
Luigi.
Buonasera a lei. Volevo ringraziarla innanzitutto per con l'amore con cui parla di questi due grandissimi santi. Una domanda semplice, solo una curiosità. Ci sono delle ipotesi che Paolo fosse sposato, sono attendibili?
Allora,
essendo un fariseo osservante, sì. Scusa, fu un po', forse un po' fuori tema, ma
no,
mi interessa molto perché coltivo molto la figura di Paolo, quindi la ringrazio comunque per la risposta e l'ascolto per radio.
Grazie, grazie Luigi. Allora, cominciamo avendo parlato di Pietro e Paolo, rispondo a te Luigi dicendo che di Pietro non c'è alcun dubbio che fosse sposato dal momento che Gesù gli ha guarito la suocera, quindi su San Pietro non c'è alcun dubbio. Per quanto riguarda Paolo, qui si discute, perché Paolo scrivendo ai Corinti dice, esprime un suo desiderio, dicendo che vorrebbe che tutti fossero come lui, e sta parlando che sarebbe la sua idea, la sua concezione relativamente al celibato e alla verginità. Allora, il fatto che lui proponga se stesso come modello, dicendo vorrei che foste tutti come me, fa sì che ci sia chi invece propende nell'affermare che sposato non fosse. Questo passo lo trovi nella prima lettera ai Corinti, capitolo 7, dove si parla appunto di matrimonio e di verginità. Paolo dice: riguardo alle cose di cui mi avete scritto, è cosa buona per l'uomo non avere contatti sessuali con la donna. Tuttavia, ciascuno abbia la sua moglie e ogni donna il suo marito, proprio per non cedere alla tentazione della carne. Ma poi avanza dicendo: ai celibi e alle vedove dico che è cosa buona per loro rimanere come sono, e specifica: vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. E specifica: questo vi dico in spirito di condiscendenza, non di comando. Allora, se sta dicendo vorrei che tutti fossero come me e dice ai celibri che consiglia, insomma, che di rimanere come sono, cosa significa? Che probabilmente lui era celibe e che ritiene questa condizione di vita, il celibato, una situazione privilegiata per poter esprimere al Signore tutto il proprio amore. Infatti lui dice ai celibi e alle vere vi dico che cosa buona per loro rimanere come sono io, cioè celibe. Grazie Antonio, scusa, grazie Luigi da Pistoia. Grazie Luigi.
Suor Elena, mi scusi, le passo l'ultima telefonata.
Sì, grazie Claudio.
Pronto?
Pronto.
Sì, salve Suor Elena, sono Veronica da Catania.
Veronica, buonasera e buona festa dei Santi Apostoli.
Grazie, io volevo dire che ho un bimbo di 5 mesi che domani battezza, si chiama proprio Paolo.
Oh, che bello!
Ho proprio...
Auguri!
Diciamo, grazie. San Paolo lo sento molto vicino, con la sua caduta da cavallo, penso che tutti quanti noi cadiamo spesso da questo cavallo, però subito c'è il Signore che ci abbraccia e ci fa alzare e ci sostiene sempre. Penso che siamo stati tutti un po' come Paolo, anche un po' come Pietro, quando... ci vergogniamo di Gesù, lo rinneghiamo, o comunque non lo riconosciamo nei nostri fratelli. Quindi questi santi vivono ogni giorno, con la preghiera siamo sempre vicini a loro. Ringraziamo il Signore, grazie per tutto quello che fa per noi, perché Gesù è sempre presente e sempre vivo, nonostante 2000 anni, e quindi noi l'aspettiamo veramente, col cuore aperto. Grazie.
Grazie a te, carissima. E devo dire che, tra parentesi, la caduta da cavallo è simbolica, perché i testi non parlano di cadere da cavallo, ma cadde a terra. Dunque, sì, però è bella l'immagine, questo cadere da cavallo, dove il cavallo può essere proprio il nostro orgoglio, la nostra presunzione, quel pensare appunto, se tutti ti rinnegassero, io però no. In questo senso anche Pietro è caduto da cavallo, e come ci è caduto dentro per 3 volte, no? Ha rinnegato il Signore. E però la cosa bella è proprio questa, e San Paolo, di cui tu sento che sei una devota, non solo ammiratrice, ma proprio una fedele, e sono contenta che il battesimo del tuo figlio avvenga proprio nella festa di San Pietro e di San Paolo. Allora, cosa voglio dire? Che questi santi che hanno sperimentato così profondamente la misericordia del Signore, che hanno fatto esperienza del loro limite, della loro fragilità, del loro peccato, ma ancora di più hanno fatto esperienza della misericordia, possono proprio insegnarci a fare la nostra confessione anzitutto di lode, la nostra confessione di fede. E Paolo è lui il grande teologo del battesimo, eh? Se con Cristo noi moriamo nel battesimo, con lui risorgiamo. E dunque buona festa, buon battesimo per il figlio tuo, e buona festa e rinnovazione del nostro battesimo a tutti coloro che mi hanno ascoltato in questa conversazione che abbiamo dedicato ai santi apostoli Pietro e Paolo. Vorrei finire con una frase del Salmo responsoriale, perché ormai mi hanno detto che è tempo di chiudere, che è l'ora della compieta, ma domani voi ascolterete le letture che abbiamo già assaporato questa sera, e vorrei concludere allora con il Salmo responsoriale che ci invita a benedire il Signore in ogni tempo. Domani, dopo la prima lettura, diremo così: benedetto il Signore che libera i suoi amici. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, da ogni timore mi ha liberato. Grazie, grazie a tutti e una buona notte, e ancora di più una bellissima festa con San Pietro e San Paolo, apostoli e pastori.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.